Perché il Signore gradisce il suo popolo e adorna di salvezza gli umili. Amen. Il Signore gradisce il suo popolo. Amen. Gli umili. Amen. Alleluia. Matteo 3,17. Ed ecco una voce dai cieli che disse: Questo è il mio diletto figlio, nel quale mi sono compiaciuto. Amen. Alleluia. Amen. Alleluia, mio diletto
figlio.
Gli altri versetti li leggeremo più tardi. Nell'Antico Testamento è parlato di Giobbe. E una volta ha detto: Avevo sentito parlare di te, Dio. Ma ora i miei occhi ti hanno visto. Amen. Sono sicuro che abbiamo sentito molto parlare di Dio. Specialmente i bambini che sono cresciuti nella Chiesa. Ma ciò che è determinante è se abbiamo visto o no il Signore con i nostri occhi. Noi tutti abbiamo degli occhi del cuore. E con questi occhi possiamo vedere il Signore. Amen. Penso che siamo qui tutti per vedere il Signore. E anche il Signore si compiace nel rivelarsi a noi. Ieri sera Oswald ha detto che più legge nella Bibbia, più vede quante cose Dio gradisce. Per esempio abbiamo letto il Salmo 149, il Signore gradisce il suo popolo. Perché il Signore avrebbe piacere, si compiacerebbe in noi? Perché saremmo così perfetti? Alzate la mano chi si considera perfetto. Nessuno? Ma il Signore ci gradisce, alleluia. Qui al Salmo 149 sta scritto: Adorna di salvezza gli umili. Per me questa è una chiave per capire il versetto. Il Signore gradisce quando noi umilmente prendiamo ciò che Lui ha preparato per noi. Il problema principale degli uomini è che possono fare tutto da se stessi. Ma il Signore ama regalarci qualcosa, donarci. Essere umili significa dire al Signore: Signore, ho bisogno e desidero quello che hai preparato per me. E se siamo tali persone, allora Lui ci adorna di salvezza.
Das ist wahrer Schmuck.
Questo è un vero ornamento.
Wahrer Schmuck sind nicht schöne Krawatten und schöne Haarspangen.
Un ornamento vero non è una bella cravatta oppure altre cose. Ma è la salvezza che abbiamo sperimentato grazie al Signore.
Deshalb ist es für den Herrn auch eine große Freude, wenn wir in der Versammlung bezeugen, wie der Herr uns errettet hat.
Amen. Per questo per Lui è una grande gioia quando durante la riunione rendiamo testimonianza di come Lui ci ha salvati.
Hat der Herr euch schon einmal errettet?
Signore, vi ha già salvati una volta?
Bestimmt heute schon.
Certamente oggi molti di noi. Amen. Meraviglioso, il Signore si compiace nel salvarci.
Der Hauptpunkt von Gottes Wohlgefallen aber ist sein Sohn.
Ma il punto centrale di ciò in cui Dio si compiace è il suo Figlio.
Und es ist sicherlich sein großer Wunsch, uns diesen Sohn auch wirklich zu offenbaren.
Ed è certamente il suo desiderio profondo di rivelarci questo suo Figlio. Quanti idoli, quanti immagini hanno ora la gente, ha oggi la gente.
Vor kurzem ist so ein Idol gestorben und tausende haben Tränen vergossen.
Recentemente un idolo, uno degli idoli è morto e migliaia di persone hanno pianto.
Was war das Besondere an dieser Person?
Cosa c'era di particolare in questa persona? Che poteva forse ballare sul palcoscenico? È stato operato più volte per essere cosiddetto più bello? Che idoli hanno gli uomini? Peccato. Dio vuole rivelarci, mostrarci un uomo meraviglioso. Amen.
Den es wirklich lohnt zu lieben und zu ehren.
E vale la pena amarlo e onorarlo.
Das ist sein Sohn.
E questo è il suo Figlio. Amen.
Er sagt selbst von ihm in Matthäus 3, Vers 17, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe.
Ha detto di questo suo Figlio in Matteo 3, 17, questo è il Figlio mio diletto in cui mi sono compiaciuto. Mi ha molto stupito di vedere quando il padre ha detto questa frase.
Er hat es gesagt, bevor Jesus seinen öffentlichen Dienst begonnen hat.
L'ha pronunciata prima che il Signore cominciasse il suo ministero aperto, visibile.
Er hatte noch keine Wunder getan, die uns zumindest berichtet werden, keine Kranken geheilt.
Non aveva ancora compiuto nessun miracolo, non aveva guarito ancora gli ammalati.
Er hatte noch keine wunderbare Bergpredigt gehalten.
Non aveva ancora predicato, fatto alcuna predica meravigliosa come quella sulla montagna, sul monte.
Aber der Vater sagt, ich habe wohlgefallen.
Ma il padre ha detto, in lui mi compiaccio.
Und das hat mich wirklich berührt. Was ist dieser Sohn für ein Mensch gewesen? Ohne alle seine Werke, was ist er für ein Mensch gewesen?
Questo mi colpisce. Che tipo di persona lui è stato? Che uomo è stato prima che facesse tutti i miracoli e le sue opere?
Er hat eine Kindheit durchgemacht, er hat eine Pubertät durchgemacht, er ist ein junger Mann gewesen.
Era stato bambino, ha passato attraverso la pubertà, è diventato un giovane uomo.
Er hat eine Ausbildung gemacht, er hat vielleicht auf dem Bau gearbeitet.
Ha fatto una formazione, ha forse lavorato su un cantiere.
Und der Vater sagt,
e il padre ha detto, in questo uomo mi sono compiaciuto.
Das zeigt mir, Jesus hat in allen Lebenssituationen eine wunderbare Menschlichkeit gelebt.
Questo ci mostra che in ogni situazione umana il Figlio ha vissuto un'umanità perfetta.
Und ich habe gemerkt, das ist unser Problem. Wir haben
questo mi sono accorto è il nostro problema. Abbiamo una certa vita durante le riunioni e poi fuori dalle riunioni viviamo qualcosa di diverso. Scusatemi se lo dico, nelle riunioni siamo tutti cosiddetti santi. Ma negli altri campi della nostra vita non siamo così santi. Forse alla riunione qualcuno pensa che fratello meraviglioso. E magari a casa si arrabbia continuamente. Questo è il nostro problema, manchiamo dai due lati, da un lato. Ma il nostro Signore Gesù era così compiuto, così completo, perfetto in ogni campo della sua vita umana. Per lui non c'era un posto dove doveva avere un viso santo, cosiddetto santo. Amen. Lui era divino. Amen. E in ogni situazione era gradito a Dio. Forse potremmo dire, per lui era semplice, era facile perché era Dio. Ma io vorrei dirvi questa mattina che in realtà era più difficile per lui. Per Dio vivere una vita umana perfetta, compiuta, è stato molto più difficile. Non pensate che sia stato difficile per lui sottomettersi ai suoi genitori? I genitori nei quali ha visto così tanti sbagli, che si sono comportati in modo sbagliato così spesso, ma lui era loro sottomesso. E i suoi fratelli e sorelle che erano così, non erano assolutamente perfetti, ma non ha bisticciato con loro. In ogni situazione lui esprimeva il Padre. E il Padre ha detto, in lui mi sono compiaciuto. Amen. E questo si riferisce a ogni aspetto della sua vita umana, a ogni relazione che lui aveva. In 1 Corinzi 9, 27 dice Paolo: non vorrei predicare agli altri e io stesso essere condannato. Questo è il nostro problema. Possiamo magari parlare di Gesù? Ma viviamo questa vita divina che predichiamo? Il Signore ha fatto ambedue, ha parlato del Padre e ha vissuto tramite il Padre, ha vissuto il Padre. Meraviglioso. E quasi la stessa parola dice in Matteo 17,5. Vi ricordate la storia in cui il Signore è salito sul monte con tre discepoli e poi d'un tratto la sua sembianza è stata trasformata. Il Signore discorreva, parlava conversava con Mosè ed Elia e Pietro era così eccitato che voleva edificare tre tende. Poi c'è stata questa nuvola luminosa che li ha coperti e questa voce che ha detto: questo è il mio figlio diletto, ascoltatelo lui.
Amen.
E di nuovo è interessante vedere quando il padre ha detto queste cose. Se guardiamo il contesto, vediamo che questa parola è stata detta tra la prima volta che il Signore ha menzionato le sue sofferenze e la seconda volta che le ha menzionate. Il Signore Gesù aveva pienamente deciso di andare a Gerusalemme per morire a Gerusalemme. E proprio in questa situazione il padre ha detto: in lui, in questo figlio mi sono compiaciuto. Tutte e due queste parole menzionate sono state fatte in una circostanza molto precisa. In ognuna delle due situazioni il Signore si era appena consacrato pienamente all'opera del Padre. La prima volta aveva deciso di farsi battezzare, la seconda volta di andare direttamente a Gerusalemme per morire. E subito dopo, in ambedue le situazioni, è successo è arrivata una prova molto difficile per il Signore. La prima volta il diavolo lo ha tentato nel deserto e con la seconda è venuta la morte a Gerusalemme. È per me molto significativo il fatto che il Padre dica: in lui mi sono compiaciuto, proprio in queste due circostanze. Gesù si era appena consacrato al Padre, aveva deciso di seguire pienamente la direzione che il Padre aveva scelto. E questo ha piaciuto al Padre. Amen. Ecco l'uomo Gesù Cristo. Ecco perché il Padre aveva un tale apprezzamento per il suo figlio Gesù Cristo. In Giovanni 17 vediamo che il padre aveva amato il figlio già nell'eternità passata. Amen. Giovanni 17, versetto 24, alla fine dice: poiché mi hai amato prima della fondazione del mondo. Amen. E al versetto 5 vediamo che il Signore Gesù si trovava nella gloria prima ancora che il mondo esistesse. Sta scritto: ora, o Padre, glorificami tu presso di te della gloria che avevo presso di te prima che il mondo esistesse.
Der Liebe zwischen ihnen.
Il figlio era con il padre nella gloria e tra i due c'era una relazione d'amore.
Ich bin überzeugt, dass keine Liebe dieser Erde sich messen kann mit dieser Liebe zwischen dem Vater und dem Sohn.
Sono sicuro che nessun amore può essere paragonato a questo amore che esiste tra il padre e il figlio.
Und wenn wir diese Liebe gesehen haben, dann können wir verstehen, wie schwer es war für den Vater seinen Sohn
E se vediamo questo amore, quanto era prezioso, capiamo quanto era difficile per il padre di mandare suo figlio.
Der Vater hat das Liebste für dich gegeben.
Il padre ha dato ciò che amava di più per te.
Lode
al Signore. Amen.
Der Vater hat so eine Wertschätzung für den Sohn, dass er ihm sein ganzes Werk
E il padre aveva una tale fiducia nel figlio che gli ha affidato tutta la sua opera.
Wer ist ein Chef unter uns, Hans Dieter?
Chi è un capo tra di noi, Hans Dieter?
Ein Chef, wem vertraut er sein Werk an? Dem Dilettanten oder dem Fähigen?
A chi affida il lavoro un capo? A un dilettante o oppure a una persona capace?
Und hier, beim Vorsatz Gottes, geht es nicht um ein kleines Werk.
E qui nell'opera di Dio non si tratta di un'opera piccola, minima.
Es geht um das größte Werk, das es in diesem Universum jemals gegeben hat.
Si tratta del compito più grande che qualcuno abbia affidato in questo universo a un altro.
Und dieses ganze Werk vertraut er seinem Sohn an.
E quest'opera maestosa, così grande, l'ha affidata al suo figlio.
Vor kurzem hat mich mein Sohn im Geschäft angerufen.
Recentemente mio figlio mi ha chiamato al lavoro
und hat mir gesagt, ich habe die Hecke am Garten geschnitten.
E ha detto, ho tagliato la siepe.
Ich habe gedacht, oh.
Mi sono detto, ups.
Das hat er noch nie gemacht.
Non l'avevo ancora fatto da solo.
Hat es gut gemacht.
Ha fatto benissimo.
Aber ich habe gemerkt, ich hätte ihm dieses Werk von mir aus noch nicht anvertraut.
Ma ho visto che io non gli avrei ancora affidato questo compito a lui.
Weil ich ihm noch nicht zugetraut habe, dass er das so macht, wie ich es will.
Perché non avevo ancora fiducia che lui lo avrebbe fatto esattamente come io lo volevo che lo facesse.
Und seht ihr, der Vater, der himmlische Vater hat seinem Sohn das ganze Werk anvertraut.
E il Padre Celeste ha affidato tutta l'opera al Figlio.
Weil er weiß, dass er es genau so macht, wie er es will.
Perché sapeva che lo avrebbe fatta esattamente come lui voleva che la facesse.
Ist das nicht ein wunderbarer Sohn?
Non è un figlio meraviglioso?
Alleluia. Lasst uns ein bisschen seine Haltung anschauen.
Ora consideriamo un po' il suo comportamento, il suo modo di vivere.
Wir sehen, dass er nie seinen eigenen Willen gesucht hat.
Vediamo che non ha mai cercato la propria, sua propria volontà.
In Johannes 5, Vers 30, sagt er,
in Giovanni 5, 30 sta scritto:
Ich kann nichts von mir selber tun. Wie ich höre, so richte ich, und mein Gericht ist gerecht. Denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat.
Amen. Io non posso far nulla da me stesso, come odo giudico, e il mio giudizio è giusto perché cerco non la mia propria volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato.
Amen. Das ist für mich so erstaunlich, dass es einen Menschen gibt, der nicht seinen eigenen Willen sucht.
E per me è così, mi stupisce così tanto il fatto che ci sia, esista un uomo che non cerca la propria volontà.
Ich bin umgeben von Menschen, die ihren eigenen Willen suchen.
Sono circondato da persone che cercano di compiere la propria volontà.
Und ich selbst bin ein Mensch, der von Natur aus seinen eigenen Willen sucht.
E io stesso sono un uomo che di natura cerca di compiere la propria volontà, quello che desidero.
Wodurch entstehen Schwierigkeiten in Beziehungen?
Da dove provengono le difficoltà nelle relazioni che abbiamo gli uni con gli altri?
Weil jeder seinen eigenen Willen sucht.
Perché ognuno cerca di compiere la propria volontà.
Und der eigene Wille ist immer der beste.
E pensiamo tutti che la nostra volontà sia la migliore.
Leider sehen das die anderen nicht so schnell.
Ma gli altri non lo vedono purtroppo proprio così.
Das Wunderbare an Jesus war und ist, er hat nie seinen eigenen Willen gesucht.
Quello che è meraviglioso con Gesù è che mai ha cercato di compiere la sua propria volontà. E ha persino detto che è venuto solamente per compiere la volontà del Padre.
In Ebrei 10:7 dice: "Siehe, ich komme. In der Buchrolle steht von mir geschrieben, deinen Willen Gott zu tun."
In Ebrei 10, versetto 7 dice: "Allora ho detto: ecco, vengo. Nel rotolo del libro è scritto di me per fare, o Dio, la tua volontà."
Amen.
Quindi possiamo capire perché il Padre si compiaceva in un tale uomo. E non era certamente semplice compiere una tale volontà. Ci sono centinaia di brani, di versetti che parlano di cosa avrebbe fatto il Messia. E tutti dovevano essere compiuti. E inoltre bisogna aggiungere la guida, come il Padre guidava Gesù in ogni situazione. Forse pensiamo che sulla croce Gesù è stato molto limitato, ma in realtà durante tutta la sua vita è stato limitato. Ogni giorno, anche ogni ora, era già stata pianificata, prevista dal Padre. Mi piacerebbe che la vostra vita fosse prevista, pianificata da qualcun altro? Permettiamo al Padre di pianificare la nostra vita. Gesù ha vissuto in questo modo secondo le scadenze che il Padre aveva determinato. Una volta detto, non è ancora il momento per andare a
Gerusalemme.
E alcune ore dopo, invece, è andato a Gerusalemme, perché lì era il momento che il Padre aveva determinato. Doveva essere precisamente a un dato giorno a Gerusalemme per morirvi. Non poteva fermarsi in un posto qualsiasi e occuparsi di altre cose. In ogni cosa, meticolosamente, ha badato a compiere la volontà del Padre. E ciò che è piaciuto al Padre è che Gesù era un uomo che non prendeva onore da altre persone. E questo è un altro grande problema degli uomini. Cosa preferite, essere disprezzati o onorati? Cosa preferite, essere esclusi dagli altri oppure magari avere una posizione di capo, di guida? Tutti gli uomini, che lo desiderano apertamente o no, vogliono essere onorati dagli altri. Il problema è che chi cerca l'onore che viene dagli uomini non può più compiacere al Padre, essere gradito al Padre. Gesù ha sempre cercato a essere gradito al Padre e non ha mai cercato di essere onorato dalla gente, dagli uomini.
In Johannes 5,
in Giovanni 5, a partire dal versetto 41 parla ai giudei che sono pii.
Ihnen,
Io non prendo gloria dagli uomini, ma so che non avete l'amore di Dio in voi. E al versetto 44, come potete credere voi che prendete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene da Dio solo? Chi vuole credere non deve cercare la sua propria gloria. Da stupirsi come a volte la scrittura ci mostra la ragione per cui la gente non vuole credere. Tutti questi capi religiosi volevano essere onorati. Volevano offrire buone preghiere. E volevano essere onorati, visti per quello che davano per il regno. Com'è quando preghiamo noi nella riunione? Vogliamo piacere a chi? Quando facciamo qualcosa nella vita di chiesa, a chi vogliamo essere graditi? Gesù voleva sempre compiacere al Padre. Quando sapeva che qualcosa era gradito al Padre, gli era assolutamente uguale ciò che pensava la gente. Purtroppo da noi è a volte il contrario, cioè badiamo da prima come reagisce la gente o gli altri. Mentre Gesù era molto attento per compiacere solamente al Padre. Amen. Ci sono ancora diversi versetti nel riassunto che non possiamo leggere qui, ma leggeteli per favore questo pomeriggio. Per esempio in Matteo 11 vediamo come il Signore era umile. Leggiamo assieme ancora Matteo 20, 28. Leggiamolo assieme in italiano. Matteo 20, 28. Appunto come il Figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Amen. Tedesco? Questo atteggiamento è piaciuto molto al Padre. Ma al Padre piaceva pure il modo in cui il Figlio collaborava con Lui. Che tipo di opere vediamo tra noi cristiani? Qual è la caratteristica di questo questa opera? Non è forse questa? Noi facciamo le opere che consideriamo bene oppure bibliche e allora Dio deve benedire. Ma il Figlio ha agito in questo modo? No, il Figlio aveva occhi per vedere ciò che il Padre voleva fare.
Ich habe Angst,
o temo di fare qualcosa che al padre non piace.
Ich möchte nicht nur etwas Gutes tun.
Non vorrei fare solo qualcosa di buono o di bene.
Ich möchte lernen von Jesus zu schauen, was will der Vater.
Vorrei imparare da Gesù a guardare ciò che vuole, desidera il padre.
Und ich bin sicher, das ist eine Eigenschaft der Erstlinge.
E sono certo che questa è una caratteristica, una virtù delle primizie. Loro badano a ciò che il padre vuole fare. Non si tratta di essere attivi semplicemente, di fare questo o quello per il Signore, ma dobbiamo riconoscere che cosa vuole fare il padre. E questo lo soddisferà. In questo modo ha vissuto Gesù, aveva occhi per vedere ciò che stava facendo il Padre.
So eine aufmerksame, suchende Abhängigkeit vom Vater.
Aveva una dipendenza così attenta e che ricercava il Padre.
Das gefällt dem Vater, auch bei uns.
E questo è ciò che piace al Padre anche in noi. Cerchiamo più, ancora di più il Padre e diciamogli cosa vuoi, Padre. Lì, per esempio, a Pforzheim, dove siamo? A Bolzano, a Tübingen, a Reutlingen, che cosa vuoi fare, Padre? Il Figlio, sapete, ci ha dato un esempio di ciò che piace al Padre.
Der Vater möchte genau das gleiche Leben in uns finden, das er auch in seinem Sohn gefunden hat.
E il Padre vorrebbe trovare in noi esattamente la stessa vita che ha vissuto il Signore.
Das ist das Wunderbare. Jesus ist nicht nur ein perfektes Vorbild, das niemand genauso leben kann.
Questa è la cosa meravigliosa, è che Gesù non è semplicemente un modello straordinario che nessuno può imitare o vivere. Amen. Ma questo Figlio vorrebbe vivere oggi in noi questa vita meravigliosa. E se siamo tali persone, allora il Padre dirà certamente: venite, siete maturi.
Amen.
E
a questa vita appartiene anche una virtù che a noi uomini non piace assolutamente.
Diese Eigenschaft heißt Gehorsam.
E questa virtù è l'ubbidienza.
Wer Kinder hat, der weiß, wie schwer Gehorsam ist.
Chi ha figli sa cosa significa, quanto difficile sia l'ubbidienza. Perché abbiamo dimenticato noi come eravamo noi disubbidienti come bambini. Ma avendo i propri figli vediamo quanto disubbidienti essi possono essere. Ma in realtà vediamo la nostra propria essenza in loro, in questi figli. E cosa succede con noi quando il Padre, per esempio, ci dice abbandona questa cosa? Diciamo subito sì, certo. Non è forse invece la situazione in cui troviamo migliaia di scuse per continuare a fare quello che il Padre vorrebbe impedirci di fare? In realtà non sono scuse buone, ma sono il nostro modo di essere disubbidienti. Le primizie devono imparare l'ubbidienza. Amen. Senza l'ubbidienza non arriviamo a maturità.
Und dem Vater hat es so gefallen,
al padre è stato gradito di vedere quanto questo figlio era ubbidiente.
Und das war ein Gehorsam, der aus der Liebe herauskam.
E questa ubbidienza è un'ubbidienza che proveniva, che è stata tratta dall'amore.
Es war für den Sohn, ja, sogar Speise, den Willen des Vaters zu tun.
Per il figlio compiere la volontà del padre era cibo.
Es hat ihn zufriedengestellt, das zu tun, was der Vater will.
Era soddisfatto nel compiere ciò che il padre desiderava che facesse.
Ah,
alleluia, è meraviglioso. Noi magari stringiamo i denti per compiere ciò che il padre vuole che facciamo, ma per il figlio compiere ciò che il padre voleva era una soddisfazione. Alleluia. Che uomo meraviglioso. Ubbidire è qualcosa di meraviglioso. Ma lo si prova questo sentimento quando si abbandona la ribellione. E per questo che mi rallegro, sono contento di essere stato battezzato nella morte del Signore.
Meine Rebellion soll dort im Grab bleiben.
Alleluia, la mia ribellione deve rimanere lì nella tomba.
Ja, und dann sehen wir in unserer Gliederung unter dem Punkt G, er erfüllt Gottes Vorsatz.
E poi al punto G del riassunto vediamo che lui compie il proposito di Dio.
Natürlich können wir jetzt nicht alle Aspekte berühren, die damit verbunden sind.
Naturalmente non possiamo toccare tutti gli aspetti che riguardano questo punto.
Aber wenn man zum Beispiel Johannes 17 liest, dort kann man einige dieser Aspekte sehen.
Ma se leggiamo Giovanni 17 possiamo vedere alcuni aspetti di questo punto.
Er sagt dort zum Beispiel in diesem wunderbaren Gebet in Vers 4: Ich habe dich verherrlicht auf der Erde und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast.
Per esempio il versetto 4 dice: Io ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuto l'opera che tu mi hai data da fare.
Das war Gottes Vorsatz für sein Leben.
Questo era il piano di Dio per la sua vita.
Den Vater zu verherrlichen und sein Werk zu vollenden.
Glorificare il Padre e compiere l'opera. Lode al Signore. E almeno in quattro punti vediamo in che cosa consisteva l'opera. E la sua opera consisteva soprattutto nel renderci uno. È possibile farci uno, renderci uno?
Nein.
Non è possibile. Nessuno di noi può produrre una vera unità del cuore tra di noi. Ma uno solo ce la fa. Il nostro Signore Gesù Cristo meraviglioso. Al versetto 11 dice:
Bewahre sie, Vater, im zweiten Teil, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins seien, so wie wir.
Alla fine del versetto 11 sta scritto: Conservali nel tuo nome quelle che tu mi hai dati, affinché siano uno come noi.
Und in Vers 21, dass sie alle eins seien, so wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie
e al versetto 21 che siano tutti uno e come tu, o Padre, sei in me e io sono in te, anch'essi siano in noi affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. E poi il versetto 22, io ho dato loro la gloria che tu hai data a me, affinché siano uno come noi siamo uno.
Und in Vers 23 toppt er das noch
E al versetto 23 insiste ancora una volta: io in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità. Qui vediamo che il punto centrale, la caratteristica principale dell'opera di Dio è di produrre l'unità. Amen. E saremo uno solo se prendiamo in noi la sua natura. Nessuno sta governando, regnando su di noi in modo da renderci così esteriormente uniti. Ma se il Signore riempie ognuno di noi con la sua natura, allora saremo perfettamente uniti. Ed era pure questa l'opera che il Signore ha compiuto con i suoi discepoli mentre era con loro per 3 anni e mezzo. Pensate sia stato facile con Pietro, con Giovanni, con i figli del tuono? Noi siamo già molto diversi, ma credo che i discepoli erano ancora più diversi di quanto lo siamo noi. Io ho fiducia nel Signore, Lui ce la fa con noi. Amen. Alleluia. E quello che è meraviglioso è che ci dà sempre una nuova possibilità. Quante volte Pietro ha mancato, ha fallito e è caduto in una trappola, non so. Ma il Signore gli ha dato sempre una nuova opportunità. Una volta gli ha detto: va un po' al lago e rimani lì per un momento. E il Signore, Pietro aveva fatto qualcosa di sbagliato, aveva detto, parlato troppo velocemente, e il Signore gli ha detto: va un po' a pescare lì, così puoi riflettere un attimo. Si tratta dell'imposta che dovevano pagare i giudei per il Tempio, e i capi giudei avevano chiesto a Pietro: ma il Signore Gesù paga questa imposta? E Pietro aveva risposto rapidamente: naturalmente la paghiamo. E il Signore gli ha mostrato chiaramente che il figlio non ha bisogno di pagare. Ma per non completamente scoraggiare, demoralizzare, mettere al tappeto Pietro, gli ha detto: va al lago, va a pescare e troverai nel pesce 2 monete, una per me e una per te. Mi meraviglio sempre il modo in cui il Signore trova una via per dire alle sue persone ciò che vuole dire. Non lo sgrida dicendo: ma da tanto tempo sei con me, perché non hai ancora capito? No, vai a pescare. Il nostro Signore è meraviglioso. E mi ha colpito in Giovanni 17, il Signore li conserva, li ha conservati i discepoli. Al versetto 12 sta scritto: mentre io ero con loro, io li conservavo nel tuo nome. Signore non ci ha forse conservato pure noi? Non ci sono forse state situazioni in alcuni di noi, o forse magari in tutti, in cui dicevamo non può più andare avanti così? O forse situazioni personali in cui eravamo talmente scoraggiati che ci dicevamo meglio che vada a letto. getti la spugna.
Warum sind wir dennoch heute hier?
Perché siamo ancora qui?
Weil einer da ist, der uns bewahrt hat.
Perché ce n'è uno che ci conserva, che ci preserva.
Ich möchte wirklich dem Herrn danken für sein Bewahren in meinem Leben.
Vorrei veramente ringraziare il Signore perché mi ha conservato, mi ha preservato nella mia vita.
Das sind alle sehr persönliche Geschichten, die wir haben. Und der Herr hat sehr persönlich
Sono storie molto personali di ognuno di noi, ma il Signore ha fatto esattamente la cosa giusta ad ognuno di noi affinché fossimo preservati. Nessuno di noi è sufficientemente forte per preservare se stesso. Paolo ha detto: colui che pensa di essere forte badi a non cadere.
Heute bin ich 100%
Oggi sono sicuro al 100% che se sono qui è perché il Signore mi ha preservato. E lodo il Signore che Lui abbia una tale virtù di preservarci. E forse un giorno quando saremo con Lui nella gloria vedremo quante volte e in modo così meraviglioso Lui ci ha preservati.
Der Herr hat es geschafft, alle Jünger außer dem Verräter zu bewahren. Das musste so sein.
E il Signore ce l'ha fatta a preservare, a conservare tutti i discepoli tranne il traditore, perché doveva essere così.
Das gibt mir so eine Zuversicht, dass der Herr auch uns bewahren.
Amen. E questo mi dà la certezza, la sicurezza che il Signore ci preserverà e può preservarci. Alleluia. Perché Lui compie il piano di Dio con noi. E in modo profondo, fondamentale, Lui lo fa, lo compie dispensando se stesso in noi. E lo vediamo in modo particolare in Giovanni, nel Vangelo di Giovanni, perché Lui si presenta come il pane della vita e l'acqua della vita. E anche in questo Lui compie il piano di Dio. Perché il desiderio principale di Dio è di donarsi a noi, di darsi a noi. Vuole riempirci, saturarci con la sua natura. E la vita del figlio in realtà era sempre un dispensare se stesso, si è dispensato continuamente. Principalmente tramite le sue parole, Pietro ha detto: tu hai le parole della vita eterna. E oggi questo figlio meraviglioso sta operando per dispensarsi in noi.
Habt ihr Hunger? Habt ihr Durst nach Gott?
Avete fame? Avete sete di Dio?
Esst und trinkt.
Mangiate e bevete. Alleluia. Amen.